Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi parliamo di video, sì perché tutti sono impazziti per questi video. Pubblichiamo i video su Facebook, sembra la nuova frontiera del trucchetto su Facebook, pubblicare video a man bassa, ma anche pubblicare video su YouTube, sono diventati tutti youtuber. Ma allora, questi video funzionano o non funzionano? Direi che senz'altro funzionano, il problema è che se ne sono accorti veramente tutti che funzionano. Quindi la crescita della concorrenza sulle piattaforme video, in particolare oggi parliamo di YouTube, ci obbliga a capire meglio come funzionano sti algoritmi che regolano il posizionamento su YouTube, cioè in base a cosa dopo il video di Tizio viene fuori il mio video piuttosto che quello di Caio, perché il mio video esce dopo il video di quell'altro, perché la concorrenza sembra avere sempre più visualizzazioni dei miei video. Insomma ragazzi, è naturale, sempre stato così, anche su Google è stato così. Quando è cominciato a crescere la concorrenza si è fatta più ardua la lotta e il desiderio di approfondire il funzionamento dell'algoritmo, così come anche le strategie che, tenendo conto di come funziona questo algoritmo, si sono messe in campo per migliorare il proprio posizionamento, per migliorare la propria strategia, l'efficacia della propria strategia sui video. Tutto questo oggi lo scopriamo grazie a uno di voi ascoltatori, grazie a Daniele D'Adamo, che come al solito ti piazza lì delle domandine brevi ma molto molto profonde e affilate, direi. Grazie Daniele per la tua domanda, l'ascoltiamo tra un attimo, ma prima voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove mandare i vostri amici che sono in cerca di una strategia digitale. Il tuo caro amico ha perso il lavoro dopo anni di fedele servizio presso un'azienda. Ragazzi, ma questa è un'opportunità enorme, perché gli dà la possibilità, se conosce come funziona il digitale e vuole mettersi in gioco, di creare quell'attività, quel business che ha sempre sognato. Oppure magari il tuo capo ufficio non ci capisce un fico secco di digitale. Bene, non ti scoccia stare lì a spiegargli tutto, ma mandalo da noi, mandalo su strategiadigitale.info. Ci pensiamo noi a formarlo durante la pausa pranzo, mentre va in palestra la mattina, mentre fa, non lo so, una passeggiata per i corridoi dell'ufficio, può formarsi ascoltando Strategia Digitale. Magari avrete anche quella cosa in più da commentare durante la pausa caffè. Ragazzi, bando alle ciance, è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Daniele D'Adamo su YouTube.
Ciao Giulio, una domanda su YouTube. Allora, è sempre stato spiegato che su Google il fattore di posizionamento sono i link che portano al sito. Ma su YouTube qual è il fattore di posizionamento? Cos'è che mi permette di essere prima di qualcun altro? Grazie.
Grazie a te Daniele. Hai subito fatto la cornicetta intorno al problema. Cioè, magari qualcuno non lo sa, lo diciamo, YouTube è di proprietà di Google. Il signor Google se l'è comprato e se l'è tenuto in casa Google, volendo dominare l'universo video, almeno fino a quando il nostro amico Mark Zuckerberg non ha deciso di copiare YouTube per avere anche i video su Facebook, ma questa è tutta un'altra storia. Allora, YouTube all'interno della strategia più ampia Google è sempre stato un progetto un po' particolare, anche perché Google, i più vecchi se lo ricorderanno, Google ce l'aveva il suo progetto video, si chiamava Google Video, me lo ricordo benissimo, lo utilizzavo, anzi addirittura lo preferivo a YouTube. Bene, e come mai Google si è comprato un altro progetto video sopprimendo Google Video? Molto semplicemente perché YouTube, per un motivo o per l'altro, ha cominciato, la sua ascesa ha cominciato a decollare creando un ecosistema del tutto nuovo, quindi affermandosi non solo come infrastruttura, cioè un posto dove puoi mettere i video, uploadarli, averli lì in hosting gratuito per farli vedere agli altri, ma proprio come un ecosistema con delle sue dinamiche, una propria cultura, gli youtubers, l'idea del broadcast yourself, della televisione creata dalle persone. Benissimo. benissimo, questo piccolo riferimento culturale ci serve per capire che negli anni successivi all'acquisizione Google ha cercato di googlizzare YouTube e quindi ha cominciato anche a far funzionare YouTube secondo le logiche di Google, quelle classiche, tu Daniele citi giustamente i link. E allora Google si è domandato, ma cosa sono i link dei video? Cioè noi possiamo contare i link verso la pagina del video? Ah, questo sicuramente sì, è vero. Allora i video che possono essere spinti più su nelle pagine dei risultati della ricerca sono i video che ricevono più link dall'esterno. Questo sicuramente è un fattore, diceva il signor Sergey Brin al signor Larry Page. Parlavano tra loro tranquilli con un bel caffè in mano e a un certo punto Sergey gli ha detto: senti, ma anche gli embed potrebbero essere contati come link, perché io in fondo, se sul mio blog prendo e embeddo, inserisco un video di YouTube, sto in qualche modo linkando, sto deviando l'attenzione dalla mia pagina, dalla pagina del mio blog, verso il video, quindi lo ritengo in qualche modo autorevole. Ah, bello, bello, gli risponde Larry. Sì, sì, fico, fico. Quindi, insomma, dimenticavamo, ragazzi, gli risponde Larry. Oh, ma Sergey, ti sei dimenticato le keyword, le nostre amatissime keyword, la semantica. È importante anche il titolo, anche i tag, anche la semantica all'interno della descrizione. Benissimo, potremmo continuare con questa scenetta all'infinito. Tutto questo per dirvi che cosa? Che c'è stata tutta una fase di YouTube in cui c'erano delle analogie tra i fattori di posizionamento dei contenuti testuali su Google e quelli dei contenuti video. A un certo punto, la svolta, più o meno 2 anni fa, YouTube, o meglio il team di YouTube, che in qualche modo ha sempre tentato di rimanere staccato, isolato dalla dinamica di Google, finalmente è riuscito a ottenere il riconoscimento di YouTube con dinamiche proprie. Cioè YouTube non funziona come Google, non è il Google dei video, è un'altra roba. Sì, è vero, addirittura gli facevano dire ogni volta, mi ricordo ai primi eventi per i creatori di contenuti in Italia, usciva fuori questa frase, me la ricordo come se fosse ieri, pronunciata da Paola Marinone, ex manager YouTube, che diceva: lo sapete qual è il secondo motore di ricerca al mondo? YouTube. Anzi, prima ti chiedeva il primo, dicevi Google, e il secondo è YouTube. Quindi nella visione di Google era un motore di ricerca, e invece YouTube, lo vedete sempre di più, va a lavorare su dinamiche social, ancora di più da quando Facebook è entrato in gioco. Cioè ha potuto osservare Google come i video sono molto molto legati, il consumo di video digitale è molto molto legato all'interazione sociale, e quindi dinamiche social che vanno a rientrare prepotentemente, dinamiche legate anche alla possibilità di trasmettere live. L'applicazione YouTube, ve l'ho segnalato un pochino di tempo fa, vi dà ora in maniera integrata dal vostro smartphone la possibilità di fare dei live, di interagire con i commenti, secondo me in maniera ancora più figa rispetto a Facebook Live. Quindi possibilità di fare live streaming, possibilità di commentare, taggare, fare dei riferimenti sociali. In questo panorama di cambiamento, Daniele mi dirà: Giulio, ok, tutto bello, queste riflessioni molto alte, ma allora quali sono questi fattori di posizionamento? L'ho fatto, Daniele, per dirti che i fattori di posizionamento del 2017 ad oggi sono fattori di posizionamento tratti dalla visione, cioè cosa vuole essere YouTube, cosa nella mente strategica di Google diventerà YouTube. Ti rispondo subito, forse l'hai già detto nella tua testa: YouTube è la nuova televisione. Cioè nell'idea di YouTube, come nell'idea di Facebook, ci sta che tu entri per sbaglio su Facebook e da quel momento non ne esci più, perché vedi un flusso di contenuti capaci di risvegliare in te le reazioni più emotive di gioia, divertimento, empatia, indignazione, rabbia, perché il Ledge Rank, l'algoritmo di Facebook, è riuscito a selezionare, studiandoti, a selezionare i contenuti che sono potenzialmente più capaci di toccare le corde della tua emotività. Allo stesso modo, nella visione di Google, YouTube è la nuova televisione, una televisione molto diversa da quella alla quale siamo abituati. Io non ho la televisione da non so quanti anni, praticamente ce l'ho avuta solo pochi anni della mia vita, ho smesso verso i 18, 19, 20 anni, ma So, vedo, osservo gli amici che guardano la televisione e fanno per esempio lo zapping. Lo zapping è una realtà legata alla televisione. Da che cosa nasce lo zapping? Dal fatto che ti scassa vedere programmi che non ti interessano. Quindi tu inizi a vedere qualcosa, dopo due secondi invece la pubblicità cambi, arrivi su un'altra trasmissione che dopo due secondi ti stufa, allora cambi e poi cambi e poi cambi. Perché la televisione non è, la televisione tradizionale, non è capace di darti contenuti che realmente corrispondano a quello che interessa a te. Perché? Perché se dovesse adattare i propri contenuti a tutte le persone, scontenterebbe comunque qualcuno. Non siamo tutti uguali, non a tutti interessano le stesse cose. Immagina invece, Daniele, per fare un passetto indietro, che cosa succederebbe se, accendendo la televisione, magari sbragato sul divano, vedessi davanti a te un video che esattamente è quello che volevi vedere in quel momento. E poi dopo quel video un altro video che non parla dello stesso argomento, però in quest'altro video c'è l'ultimo videoblog del youtuber che tu segui, e dopo questo video ne vedi un altro che è il trailer di un film che avevi già intenzione di andare a vedere, che quindi ti fa venire ancora più voglia, e poi ne vedresti un altro che ti interessa su un argomento ancora diverso. Ecco, come potrebbe questa televisione capire ciò che ti interessa? Un pochino questo effetto è quello che dovresti avere già oggi andando sull'home page di YouTube. Se tu vai su YouTube, dovresti poter vedere un'home page creata in base alla tua cronologia di navigazione, alla tua cronologia di visualizzazione. Cioè YouTube, in maniera intelligente, con un'intelligenza artificiale, cerca di capire quali sono i contenuti che in quel momento possono essere più attrattivi per te. Ti sarà capitato di aprire la sta pagina di YouTube e di non riuscire a resistere? Magari lo stai facendo per lavoro, però vedi quel video lì fichissimo, ora me lo guardo, e te lo vai a vedere. Esattamente questo è l'effetto. Però non con un video, ma con un video dopo l'altro, senza riuscirti a staccare. Anche perché più tempo passi vedendo YouTube, più ti becchi pubblicità tra un video e l'altro, e la tua motivazione è alta, perché sai che dopo quella pubblicità non ci sarà l'altra metà della trasmissione pallosissima che stai vedendo, ma ci sarà un altro video fighissimo che già ti viene preannunciato. Al termine della pubblicità potrai vedere questo, e quindi tu hai voglia e ti guardi pure quella pubblicità, perché vuoi vedere il video che sta di là. E più pubblicità girano, più dindinano i soldini nel salvadanaio di Google. Questa prospettiva, la prospettiva di te che accendi la televisione, che già oggi è possibile, lo puoi vedere se hai per esempio una Google Chromecast oppure una Apple TV, accendi, anzi con la Chromecast ce l'hai un po' meno secondo me, ce l'hai ancora di più con la Apple TV, cioè Apple TV accendi, ci sono tutte le iconcine, bim, clicchi su YouTube e ti parte YouTube, ma ancora non è ottimizzato, ma la direzione è quella lì, è quella in cui tu accendi la televisione. Io nella mia televisione Samsung ho già integrata l'applicazione YouTube, cioè volendo io accendo e guardo direttamente YouTube. Piano piano vedrai che l'esperienza sarà molto simile a Netflix, quella in cui accendendo la televisione ti chiederà: ma chi sei? Sei Daniele o sei Francesca, la sorella di Daniele, o sei Luigi, il papà di Daniele? Quindi ti permetterà di selezionare il profilo, la persona, l'utente, e dopo ti darà un palinsesto personalizzato, sia di video on demand, sia direttamente un video dopo l'altro. Una volta che ne cominci a vedere uno, ti proporrà come video correlati in autoplay altri video che lui decide per te di farti vedere. In base a questa visione, perché noi non possiamo ragionare oggi, cioè se tu vuoi studiare i ranking factors per YouTube oggi, devi avere una prospettiva su da qui a 5-10 anni, altrimenti posizioni i tuoi video oggi, ma quando hai finito di posizionarli è già ieri, e quindi gli stessi criteri non valgono più. Tu devi tenere quindi presente questa cosa: YouTube per posizionare i video fa di tutto per capire quali video riescono a catturare l'attenzione delle persone. Un'attenzione che non è solo un'attenzione razionale, ma è anche un'attenzione emotiva, un'attenzione che è coinvolgimento, che ti posso dire, non è solo di testa, ma è proprio di pancia, di cuore, diciamola così. E allora, per scendere terra a terra, oggi che cosa ti direi? Ti direi, prima di tutto, guarda ai minuti guardati, cosiddetti, e alla ritenzione dell'audience. I minuti guardati hanno sostituito le visualizzazioni, cioè la metrica visualizzazione del video era una metrica troppo arbitraria, no? Perché viene contato come visualizzato un video visto dopo X secondi, e poi oltretutto ci sono delle durate variabili tra Facebook è una cosa, YouTube è un'altra, però è una metrica troppo arbitraria. E allora cosa ha fatto YouTube? Proprio 2 anni fa ha introdotto il discorso dei minuti guardati. Quindi YouTube vede quanti minuti vengono guardati per il video, ma anche qual è la ritenzione dell'audience rispetto alla durata del video. Cioè, un video che viene visto al 100% e che dura 3 minuti vale più di un video visto al 10% perché dura 30 minuti e ne vengono visti solo 3. Quindi c'è anche un rapporto di, diciamo, completezza della visualizzazione. Tu te lo guardi tutto quel video, ne hai visto come percentuale il 100%. L'hai visto il 100%, l'hai visto X minuti. E vanno premiati i contenuti, vengono premiati i contenuti in questo momento specifico rispetto ad alcuni studi che sono stati fatti, i contenuti con durata più lunga. Cioè, questi studi che cosa dicono? Mediamente sulla home page di YouTube ci stanno video di 10, 12, 15, 16 minuti di durata. Quindi evidentemente non viene messo il video di 3 minuti sulla home page di YouTube tra i consigliati, ma solo video di durata più lunga. Ma questo, diciamo, mettilo tra parentesi, il concetto rimane sempre quello. Quando io ho pubblicato un video, quel video viene visto dalle persone completamente? È capace di essere visto completamente per tutti i suoi minuti, per tutti i minuti che mi servono per dire quello che devo dire? Anche perché faccio una piccola parentesi evocando il nostro amico di Milano.
Uè, Gaudiano, mi hanno detto che è meglio fare il video di massimo 2 minuti, è vero?
Ecco, questo è il classico consiglio: fai video più brevi. Allora, non è questione di più breve o più lungo. Se io ti devo dire una cosa che per dirtela e per dirtela al massimo dell'efficacia mi ci vogliono 12 minuti, ben venga il video da 12 minuti. Ma se io per dirti quello che ti devo dire mi basta 1 minuto, non mi fare un video di 12 minuti dove mi fai prima 6 minuti di introduzione, branding, sigla, saluti e quant'altro, 1 minuto di contenuto forte e poi altri 5 minuti di saluti. Ecco, questo è assurdo. No, fammi un video di 1 minuto, se mi puoi dire la cosa che mi devi dire in 1 minuto. Proprio qualche giorno fa parlavamo con i miei compagni di Digital Mastermind e dicevamo: ma è opportuno o non è opportuno salutare all'inizio di un video, dire ciao a tutti, bentrovati, oppure ciao a tutti, sono Giulio Gaudiano di Strategia Digitale. Ha senso dirlo o non dirlo? Io addirittura consigliavo: non ditelo, partite direttamente col messaggio, non fate tante storie, non fate neanche mi ha chiesto Edoardo che mi ha scritto attraverso Facebook dopo aver visto il video, come faccio a utilizzare Telegram per mandare file pesanti? Oh, e dimmelo, mamma mia, parti così. Se vuoi mandare file pesanti con Telegram devi cliccare sul pulsantino a forma di attach, vai, fammelo vedere, punto, non mi fare tante storie intorno. Quindi domandati, Daniele, prima di tutto, i video che hai pubblicato sono il più possibile densi di contenuto senza troppi orpelli e vengono visualizzati nella loro interezza? Questa informazione la puoi sapere andando nelle statistiche. Nelle statistiche di YouTube puoi sapere video per video la capacità di avere ritenzione dell'audience, cioè quanto le persone che iniziano il tuo video se lo guardano fino alla fine, oppure puoi vedere se magari te ne perdi tutti dopo 30 secondi. Questo è il primo grande fattorone, quello che conta veramente, perché YouTube dice: il tuo video è palloso, il tuo video no, è capace di tenere l'attenzione. E siccome lui vuole tenere l'attenzione delle persone per quel discorso là della televisione dalla quale non ti riesci a staccare o del video sul quale non riesci a non cliccare, è essenziale avere questa metrica, è centrale. Un altro secondo fattorone, lo chiamo fattorone perché è un insieme di più fattori, come prima parlavamo di minuti guardati, ritenzione dell'audience e quant'altro, un altro secondo blocco sono tutte le azioni intenzionali che manifestano il fatto che quel video è stato capace di suscitare una reazione. Che cosa voglio dire? I commenti è il classico esempio, perché se vedo un video e oltre a vederlo mi va di interagire, di commentare, di aggiungere qualcosa, di fare una domanda, evidentemente quel video mi ha coinvolto, ha avuto una risonanza. Se un video non è di nessun interesse, io non me lo filo proprio e non lo commento. Magari l'ho mandato in autoplay, ma intanto sta mentre in salone, ma intanto me ne ero andato in bagno e quindi non ho interagito per nulla. I commenti, i like che si possono mettere, i mi piace, e anche gli share, cioè il fatto che quel video dopo averlo visto assolutamente lo devo condividere. Ecco, questo aspetto della condivisione insieme ai like e ai commenti sembra, ragazzi, vi ricordo che siamo su YouTube, ma vedete, la logica è la stessa di Facebook, è uno dei fattori che contribuisce alla visibilità del tuo video. Quindi domandati: ma i miei video hanno commenti? Io stimolo i commenti, l'interazione, faccio le domande, il mio video risponde a tutto, io sembro uno a cui non si possono fare domande, oppure no, invece le persone mi commentano, mi apprezzano, mi ringraziano, mi fanno il like, mi condividono il loro video, lo dico apertamente nei miei video. Se questo video ti è interessato, se conosci qualcuno a cui può essere utile la cosa che ti ho appena spiegato, condividilo con il tuo amico cliccando sul tasto a forma di freccetta. Ecco, invito il pubblico a fare quelle azioni che sono azioni capaci di dimostrare l'interesse e la capacità di coinvolgere del mio contenuto video. E un terzo fattore, visto che parlavamo proprio di televisione, è la qualità. Ora, questa qualità è un punto super dibattuto, magari insorgeranno alcuni dicendo: ma come, Giulio, ci hai fatto conoscere alcuni youtuber che fanno della scarsa qualità del video la loro bandiera? Sicuramente sì. Come il carissimo Delli Mello, Domenico Delli Compagni, che saluto molto volentieri, uno youtuber che dopo che è passato all'HD ha dovuto fare il downscale verso la sua webcam schifosissima, perché i suoi lettori, il suo pubblico addirittura si lamentava della qualità, diceva: no, mi piaceva quando eri più verace, più alla matriciana. Ecco, allora la qualità però per YouTube, per il progetto lì della televisione, deve essere una qualità più alta, un HD almeno. Infatti la maggior parte dei video che vengono segnalati sono in HD. Poi ti metto piccola parentesi, Daniele, hai anche la possibilità di giocare su questo, perché YouTube ospita anche delle categorie di video che tecnologicamente sono diversi dall'HD, per esempio i video a 360, che fanno un ranking per fatto loro nel momento in cui le persone cercano video su quella tecnologia lì specifica. Quindi può essere un aiuto anche per posizionarti, fare un video ma farlo con una tecnologia particolare. Comunque, ragazzi, ricordatevelo, partite dall'HD, anche perché da qui a breve, quando tutti i video verranno visualizzati su grandi schermi, per esempio la televisione attraverso una Smart TV, i video brutti, quelli in definizioni minori di HD, non saranno piacevoli da vedere. Anche là, se vedi un contenuto troppo brutto, tendi a voler skipparlo e andare avanti. Una cosa che mi interessa dire, poi chiudiamo, molto importante, è che non contano gli iscritti, non è un fattore di posizionamento il numero degli iscritti. Questa è una buona notizia per tutti, quindi vuol dire che se tu fai un video valido, capace di ritenere l'attenzione delle persone, che suscita commenti, like, condivisioni in HD, hai la possibilità di essere visto anche di più del canale che ha milioni di iscritti. Quindi non contano gli iscritti, o contano pochissimo, e non contano le keyword, quindi se metti la parolina chiave dentro al titolo, no, questo non conta. Attenzione però, qua facciamoci un asterisco grande quanto una casa, infatti per me comunque conta, lo sanno bene le persone con le quali lavoro, alle quali io consiglio sempre di fare studi semantici prima di pubblicare i contenuti. Uno, perché lo studio semantico non è solo per un discorso SEO, ma proprio per capire il contenuto da inserire all'interno del video. Due, perché, e questo qui casca l'asino, YouTube non è solo visto da YouTube, cioè non è solo fruito, spezziamo una lancia in favore di nostri amici Google, non è solo fruito dagli utenti YouTube all'interno di YouTube, ma YouTube è accessibile anche all'esterno, dal web. Molte volte il risultato di una ricerca testuale nella buchettina di Google è proprio un video YouTube. E allora perché non andare a presidiare una query, una ricerca frequente attraverso un video? Magari su quella query esistono già tantissimi contenuti testuali, ma non esiste un video. E guarda caso, per quella query, per quella domanda, per quella necessità, per quell'informazione ricercata, un video è proprio lo strumento più comodo per rispondere a quella domanda, a quella ricerca. Per esempio, la potatura, c'è un termine tecnico, non mi ricordo qual è, delle pale di fichi d'India. Ok, se io cerco come tagliare il fico d'India, come podare il fico d'India, mi verrà più comodo vedere un video rispetto a un tutorial che mi dice posizionare il coltello esattamente alla radice della pala. Mi viene più comodo vedere magari il contadino siciliano che taglia il fico d'India sulle pendici dell'Etna. È molto più ricca come informazione. Quindi iscritti non contano, keyword non contano, quindi parole chiave, utilizzo delle parole nel titolo e nella descrizione, ma contano nel momento in cui il tuo video deve essere accessibile anche all'esterno dai motori di ricerca. Siamo arrivati alla fine della nostra puntatina. Spero, Daniele, di averti dato un aiuto, soprattutto una prospettiva, ragazzi, perché poi questi fattori di posizionamento cambiano continuamente, no? Ogni anno escono nuovi studi, nuove ricerche. L'unica cosa che conta è anticipare, cioè avere, capire profondamente la visione che hanno queste piattaforme nella loro evoluzione e lavorare d'anticipo sui fattori di posizionamento che saranno presenti da qui a un anno, sei mesi, un anno e mezzo. Proprio questa mattina stavo facendo una riunione con un cliente con il quale abbiamo visto sul grafico Analytics, a un certo punto bim, il traffico è schizzato su. Perché? Perché si è verificata quella cosa che avevamo previsto un anno prima, abbiamo costruito tutto, preparato tutto, e al cambio giusto dell'algoritmo, tac, è scattato il traffico. A volte i cambi d'algoritmo sono temuti, oddio mi arriva la penalizzazione, no. A noi ci piacciono, perché se lavori d'anticipo, quando cambia l'algoritmo, cambia in meglio. Ragazzi, per oggi è tutto, ma non è mai veramente tutto prima di ringraziare i produttori di Strategia Digitale, coloro che ci accompagnano in questo viaggio. Tu sei un produttore? Allora sai quanto ci tengo al fatto che ogni persona che non solo ascolta Strategia Digitale, ma si sente coinvolta, sente che questo progetto ne vuole fare parte, sente che è importante per la sua vita, per il suo business, bene, sai quanto ci tengo che si trasformi questa convinzione in un'azione concreta, che alcuni, chi vuole, degli ascoltatori possa diventare un finanziatore di Strategia Digitale. Se vuoi diventare anche tu produttore, niente di più semplice: umediaweb.com/finanzia. E allora grazie anche a Sara Veltri, coautrice del programma, al nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.